Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io devo dire che vengo a Zilli sempre con grande piacere e emozione, perché io ho cominciato a fare il mestiere del gabinettista proprio a Zilli, per caso, perché in realtà io sono uno che non avevo nella sua vita mai pensato di dire un giorno andrai su il palco a dire, no, io ho sempre fatto tutta un'altra cosa, perché io sono uno di quelli, come ce ne sono molti, poi in Romagna tecnicamente sono gli sparacazzi, quelli, no, stanno nel bar, hai capito, vivono nel bar, stanno tutto il giorno sul bancone dell'Agida a leggere il giornale, capito, così, e io stato sparare delle caselle. Io appartengo a questa categoria e per me il salto da dire delle patacate con gli amici a Zeli, che è stato anche, sono due scalini, però io poi fra l'altro dico patacate, ma voi lo sapete cosa vuol dire? Allora, spiego. Qui a Milano, patacca, un sinonimo potrebbe essere pirla, no? Mona. Allora, a parte che patacca può essere sia femminile che maschile. Perché? Allora, la patacca è la, come si, il buco della contentezza. Noi abbiamo questo sinonimo, hai capito, che invece il patacca, ecco, tra l'altro qualcuno pensa che sia sinonimo di coglione, patacca, no, è riduttivo, perché il vero patacca è il coglione che vuole fare il sborone, capito quello che è? Allora, o non ci arriva o trapascia, nella riga non ci arriva mai, capito, lui proprio va al bar, capito, c'è i blue jeans nuovi, prima di andarci si dà con la spazzola di ferro qui per farsi il segno del pacco, da in alto a sinistra fino in basso a destra. Però siccome è patacca, ci dà forte, si fa il buco, capito? Passa dall'altra parte, non gliela fa, è più forte di lui, capito? Allora io mi sono trovato, dopo una vita di lavoro, io sono uno che ha sempre lavorato, sono figlio di albergatori, di Riccione, quindi la Romagna, che penso che voi conosciate. Sì, dai, chi è che non è venuto a Riccione a sfogarsi? E poi dopo, da grande, ho studiato, ho fatto anche albergatore, ristoratore, e mi sono trovato ad un certo punto a fare questa cosa di dire, ah, il comico, capito? Poi la gente dice, ah, è stato famoso. Allora, a parte che non ci credeva nessuno, io le prime volte che venivo a Zeli c'era della gente, clienti, fornitori, io sono giacca, cravatta, normale, capito? Dice, dottor Cevoli, abbiamo visto in televisione una persona che le somiglia da matti, che
Forse l'avete riconosciuto, era Paolo Cevoli, in arte Teddy Casadei o l'assessore Palmiro Cangini, insomma il comico romagnolo che è qui con noi oggi. Siamo in collegamento con lui proprio perché ha una connessione con l'Australia, ma ce lo racconterà lui, quindi buongiorno Paolo.
Ciao Maurizio, buongiorno a tutti, mi fa veramente piacere di avere questa connection con l'Australia, sono emozionato quasi, ricordo del mio babbo.
Non dirlo mai, che da romagnola intervistare te, insomma, da questa parte del mondo proprio. Allora Paolo, appunto, hai accennato che hai questa connessione con l'Australia tramite il tuo babbo, ci vuoi raccontare tu perché?
Allora, il mio babbo Luciano, che si è emigrato in Australia nel 52 e con un suo amico romagnolo, patacca anche lui, che lo soprannominavano Binacca dal nome del difficile, che aveva i denti grossi, è stato in Australia dal 52 al 56, aveva 25 anni quando si è imbarcato a Genova su una nave della flotta Lauro, e non è andato in aereo, è andato con un bastimento, come diceva mio babbo, e tutte le volte che da bambino mio babbo raccontava delle sue avventure australiane, per me era un sogno. Non sono mai venuto in Australia, come dico sempre, se ho paura di incontrare qualcuno che mi somiglia, perché mio babbo era giovane, esuberante. Adesso non lo so, dai, è una battuta.
A noi ci piacerebbe però trovare un altro te, insomma, o trovarti a te proprio anche in Australia. Ma
magari a fare uno spettacolo per gli italiani, sarebbe un sogno.
Chissà, magari dopo questa pandemia ci viene a trovare.
Ah sì, che sarebbe moltissimo.
Paolo, però raccontaci un po' proprio, insomma, questa decisione del Babbo Luciano di venire in Australia è stata una cosa un po' improvvisa, non è che fosse proprio pianificata?
Assolutamente no, perché mio babbo era al bar a Riccione, un bel giorno arrivò questo suo amico, appunto Binacca, e disse: vi saluto, vado in Australia, che io penso che mio babbo non sapesse neanche dov'era, e mio babbo gli ha detto: vengo anch'io. Così quelle decisioni impulsive, istintive da ragazzi, e soprattutto da romagnoli, patac, come si dice dalle nostre parti, che ci ha messo un secondo a accettare questo cambiamento di vita, come moltissimi in quegli anni, no? Poi lui ha incontrato, nella sua permanenza in Australia, ha incontrato un sacco di italiani, è diventato amico con un sacco di persone. E quindi lui ha deciso di andare all'avventura, oltreoceano. Binacca gli aveva detto: prendiamo un bastimento a Genova e da lì ci imbarchiamo. In realtà, quando è andato a Genova, il bastimento non c'era, era in cantiere. Pensa a te, come erano le informazioni quella volta. E dopo, dai, hanno lavorato in cantiere e alla fine...
Quindi hanno lavorato nel cantiere, quindi ha costruito proprio la nave?
Ha costruito la nave, sì, pensa a te.
Su cui poi si è imbarcato per l'Australia?
Su cui poi si è imbarcato per l'Australia, quindi hanno lavorato sulla nave che poi dopo li avrebbe portati in Australia.
Ma pensa.
Dopo, dai, lì facevano tanti lavori, c'erano di tutto. C'era, lui diceva, una specie di campo di baracche dove a un certo punto arrivava uno, lui diceva un ungherese, arrivava un ungherese che ci diceva: cercano lavoro per tosare le pecore, boh, nel tal posto. Chi vuole andare? Addirittura mio babbo ha lavorato, non so se proprio a Melbourne o forse a Canberra, e nella mensa della scuola dei sottufficiali dell'esercito della regina inglese, fra l'altro anche fingendo di avere un curriculum di cuoco, lui e il cuoco, che poi era un suo amico, amico di mio babbo di Cento, in provincia di Ferrara, che millantavano curriculum in cucina. In realtà nessuno dei due era capace di far da mangiare, facevano delle sbobbe, ti puoi immaginare. Però loro l'avevano fatto perché, siccome erano giovani, era da poco passata la guerra, avevano delle fami, questi che, siccome gli avevano chiesto di andare a lavorare in cucina, gli dicevano: dai, almeno così noi mangiamo, capito? Così erano ragazzi. E poi, non so, per esempio mio babbo raccontava che ha lavorato in fabbrica e quando andavano nelle mense facevano le corse, praticamente si mettevano in fila per primi, praticamente prendevano tutta la roba da mangiare loro, soprattutto il pane, perché sai, da loro il pane, pane carré, loro facevano dei vassoi di roba da mangiare, così, insomma, erano
dei mangioni,
ragazzi, sì, goliardi, ti puoi immaginare. Lui raccontava che quando erano in queste baracche dove dormivano, siccome i soldi ce li davano il venerdì pomeriggio, quando finiva la settimana ci davano lo stipendio, e questo era uno svantaggio perché arrivavano domenica sera, che non avevano prima, si divertivano proprio, e andavano a lavorare in fabbrica col taxi, ma ne chiamavano 5, cioè uno per ogni, erano in 5, per dire quanti erano sboroni, capito? Facevano dei numeri assurdi. E il mio babbo, quando raccontava di queste avventure, a me mi brillavano gli occhi. Ho sempre avuto il desiderio, appunto, coltivato da bimbo, quando nella soffitta di casa mia c'era questo baule, quando ti ricordi dell'Australia, dal boomerang ai francobolli, perché qui mio babbo si era fermato in questo mese di nave, anche aveva fatto tappa a Ceylon, pensa che adesso non c'è neanche più, non so quali altri paesi. Per me, proprio, dai, come la favola, no?
Certo, quindi tuo padre rimase 4 anni in Australia, giusto, dal 52?
Io sono rimasto 4 anni, sì.
E fece i primi anni in giro un po' per le grandi capitali, divertendosi?
Sì, non solo, anche in campagna, perché faceva la vendemmia, raccontava che lattosava le pecore, faceva di tutto. C'era una specie di, diciamo così, di lavoro interinale, capito? Quindi diceva: c'è bisogno di fare questo. Mi raccontava che prendevano anche gli apparecchi, il Dakota, su gli apparecchi di trasporto merci. Così.
Sì, insomma, questi aerei, insomma, interni, questi voli interni un po'.
Sì, e così andavano a fare quello che c'era bisogno. Ricordo per esempio che raccontava che ha lavorato in una fabbrica che costruiva trattori, non so chi era, e lavoravano alla linea, capito? Alla linea di produzione. Facevano di tutto, sempre, devo dire, alla ricerca del divertimento, del caffeggio puro. Da romagnolo, puro sangue, quindi proprio, era proprio veramente un patacca d'oxi. Sì.
Senti, ma
però parlava sempre con grandissimo affetto di questa terra, ecco, diceva: una terra meravigliosa, un paradiso. Poi lui non è mai tornato, non ha mai, cioè, dopo ha fatto famiglia qua, quando è tornato certo. Si è sposato con mia mamma che lo ha aspettato.
Questo ci ritorniamo, sai Paolo, tu mi raccontavi anche che gli ultimi 2 anni lui li trascorse nel centro dell'Australia per fare insomma un lavoro anche molto pesante.
Sì, diciamo, i primi 2 anni che faceva questa vita appunto andando in giro di qua e di là, facendo tutti i lavori, lui diceva che non ho messo da parte una lira. Infatti il mio nonno a un certo punto gli ha scritto una lettera dicendo: Luciano, Saffet, cosa fai? Sei andato lì a cercare di mettere da parte qualche soldo? Non hai ancora mandato a casa una lira? Allora mio babbo, dai, ha avuto un minimo senso di colpa, cosa abbastanza rara, e ha detto: no, devo trovare un lavoro che mi permetta di non spendere tanto. E un suo amico, come al solito, gli ha detto: guarda, cercano degli operai per andare a costruire una centrale idroelettrica nel cuore dell'Australia, lui diceva, cioè, in un posto diceva che non c'era nessuno.
Che però non sai dove.
Non so dove, a me non me l'ha detto, non so se si ricordava, il nome era un casinaro che non entrava nei dettagli, quando gli chiedevi le cose che non si capiva niente. Sì, sembrava sempre che raccontasse delle gran balle, capito? È vero quello che stai dicendo o se lo stai inventando? Perché mio babbo era uno di quelli che se ne inventava anche, invece dopo no, andavi a vedere, effettivamente era vero. Lui diceva solo che era nel mezzo dell'Australia, non c'era niente, per cui non si poteva spendere neanche soldi, quindi tutti i soldi che guadagnava nella costruzione di questa centrale idroelettrica, poi li mandava in Italia, e con quei soldi lì lui è riuscito a poi costruire la pensione Cinta, facendo questo upgrade di questa casetta dove lui stava con i suoi genitori, e costruire poi questa pensioncina, che ha fatto uno dei pionieri della Riviera Romagnola, perché gli anni 50 hanno visto poi l'esplosione poi con i clienti tedeschi.
Sì.
Tra l'altro mio babbo, grazie anche a questo periodo che ha fatto in Australia, dove ha imparato l'inglese, e l'ha imparato fra l'altro sempre in queste baracche dove c'era, lui raccontava, un ragazzo di colore, non so di dove, penso che fosse comunque un paese del Commonwealth,
non aborigeno.
No, un ragazzo che sapeva tante lingue, non sapeva l'italiano, però sapeva molto bene l'inglese, allora anziché farlo dormire, al mio babbo diceva: dai, stai sveglio che io ti insegno l'inglese e tu mi insegni l'italiano. Mio babbo diceva: io c'avevo dei sogni. E invece, grazie a questo ragazzo, lui è riuscito a imparare l'inglese, e grazie alla sua conoscenza dell'inglese poi è riuscito a parlare con i primi tedeschi, perché il mio babbo è tornato nel 56 e la pensione l'ha aperta nel 57, e è riuscito a parlare con i clienti tedeschi e poi ad imparare
il tedesco.
Quindi insomma, per mio babbo l'avventura della sua vita è stata quella lì, lo raccontava a tutti, raccontava a me, sostegno in Australia. Per lui era una fonte di aneddoti e anche di orgoglio, perché comunque insomma era stata un'avventura bella, e lo ricordava proprio con orgoglio, ecco, non so come dire.
Ma perché ce l'aveva fatta? Perché era stato particolarmente divertente?
Sì,
perché
sì.
Era...
E poi lui era orgoglioso, perché per dire, quando gli arrivavano i soldi della pensione, che in proporzione erano molti di più di quelli che prendeva dall'INPS italiane, dicevo: vedi, funziona tutto, per lui era
un altro mondo,
cioè, orgoglioso, aveva una stima pazzesca. Raccontava che a un certo punto, poco prima di venire via da un incidente, guidava un camion e si fratturò un braccio, e poi dopo qualche mese stava per imbarcarsi per ritornare in Italia, e lui racconta che non sentì il suo nome dall'altoparlante, è venuto anche un colpo, sai, sempre un po' paura di li stanno cercando, e invece lo stavano cercando per dargli un assegno dell'INAIL, insomma ovviamente infortuni, per questo incidente sul lavoro.
Cioè, lui non pareva vero. No,
che un ente ti cerca e ti dà, aveva questa Australia di 70 anni fa, aveva questa idea di un mondo bello. Poi sai, comunque mio babbo viveva con gli italiani, perché viveva... Poi no, in realtà non c'erano solo italiani, c'erano un po' di tutto, perché diceva che c'erano tante altre nazionalità, insomma.
Senti, però, nonostante questo amore folle per l'Australia ha deciso di tornare e dicevi prima appunto che la mamma lo stava aspettando, quindi loro si erano già conosciuti.
Sì, sì, si conoscevano già da un anno abbondante.
E lei l'ha lasciato andare così?
Sì, lei l'ha lasciato andare per amore, perché capiva insomma che il babbo era uno piuttosto esuberante, no? Era stato intelligente, capiva che se mio babbo si metteva in testa una roba, lei non poteva mettersi di traverso, no? E al tempo stesso capiva che per mio babbo sarebbe stata una grande opportunità, come effettivamente lo è stata.
E quindi poi è tornato da Marisa per sposarla?
Sì, è tornato, sono sposati nel 56, pochi mesi dopo che lui è tornato. E poi l'anno dopo hanno aperto la pensione civica dove mio babbo faceva il general manager, per così dire, e la mia mamma stava in cucina. E quando siamo diventati un po' più grandini, io e mio fratello ci siamo messi a lavorare anche noi.
E tu sei proprio cresciuto alla pensione Cinzia?
Io sono cresciuto alla pensione Cinzia e dopo io sono diventato comico tardi, perché io sono diventato comico all'età di 44 anni e tutti mi chiedono dove ho imparato, e io dico ho imparato nella sala della pensione Cinzia a fare l'entertainer. Il mio palcoscenico è sempre stata la sala della pensione Cinzia, come il mio babbo, no? Che sparava le cazzate così per dire. La mia stand-up comedy nasce lì, insomma.
È stato il tuo palcoscenico, quello che ti ha lanciato.
Il mio palcoscenico.
Guarda, a tal proposito volevo ascoltare assieme a te una parte di uno dei tuoi show in cui parli proprio del tuo babbo.
Io mi ricordo il mio babbo che è venuto a mancare 7 anni fa, fino all'ultimo momento ha fatto battute, era a casa nostra a Riccione e a un certo punto è arrivato il nostro prete Don Giorgio a dargli il viatico, l'estrema, cioè, prete della nostra chiesa, della Santa Cattolica Apostolica Romagnola, che è una chiesa stagionale, diciamo che d'estate su certi peccati si tira via. Infatti lui dice sempre: peccato di pantalone, pronta soluzione, come dire, dai, no, non siamo lì a fare. E il mio babbo ha avuto il coraggio e la forza, a un'ora e mezza dalla cosa che è andata in cielo, di fargli una battuta, anzi due, ha fatto due battute. Questa è la sua eredità, il suo patrimonio. Lui mi ha lasciato questa cosa, che anche di fronte all'ultima sfiga, che è la morte, si può dire una patacata, si può dire una battuta.
Ecco Paolo, abbiamo ascoltato questa parte in cui tu, come in tanti altri dei tuoi show, parli molto spesso di tuo padre, di quello che ti ha insegnato, no? E soprattutto quello che l'ospitalità e la Riviera Romagnola ti ha insegnato. Cosa ti ha lasciato tuo padre di tutto questo e cosa ti raccontava anche?
Ma diciamo che a mio babbo debbo la voglia di mettersi in gioco, di rischiare, che è tipica di Romagnolo. Lui poi l'ha fatto anche lasciando l'Italia e andando via. Io devo dire che non sono mai andato in un paese così lontano come l'Australia, però anche io mi sono messo in gioco e ho cambiato spesso e volentieri. E diciamo questa imprenditorialità, ecco, io mi definisco un imprenditore con l'hobby del cabaret. Penso che questa sia stata una delle cose che mi ha lasciato mio babbo, quella di rischiare, mettersi in gioco, non aver paura, prendersi un po' alla leggera, sempre col sorriso, giocare i propri talenti, giocare le proprie capacità, sempre col sorriso, perché poi la cosa tipica della Romagna è questa, no? Diciamo così, di smussarsi un po', ma lascia andare, dai, lascia stare. Ecco, darsi poco peso, ecco, mio babbo mi ha insegnato...
A prendersi poco seriamente.
Sì, a darsi poco peso, ecco, che non vuol dire tirare via, il contrario, prendersi alla leggera è un bel modo, hai capito, perché ci dai sempre, ci dai da matto, fai le cose proprio come se fosse il massimo, però sempre con leggerezza, ecco, capito? Senza essere mai pesante. Poi sai, noi avevamo questo rapporto continuo con i clienti, per cui se i clienti non li prende alla leggera, come si dice dalle mie parti, viene il sistema nervoso, che da noi non si dice, viene l'esaurimento nervoso, viene il sistema nervoso, perché i clienti sono pesi, quindi devi per forza prendertela alla leggera, ecco, insomma, pur lavorando molto, perché comunque la cultura romagnola, la cultura della Riviera Romagnola, no, una cultura di gente che è abituata a lavorare, a pestare un bel po', hai capito? Perché non è che ti ha lì a tirarci le dita, anzi, il contrario.
Sì, e uno dei tuoi personaggi, anche l'assessore Palmiro Cangini, sì, è proprio ispirato un po' a questo personaggio che, ti dirò la verità, è molto simile anche al mio babbo, anche mio padre, quando si arrabbia, insomma, che è un'altra caratteristica un po' del romagnolo, no? La simpatia, no?
Sì, certo.
Un'ultima cosa, vuoi fare un saluto a tutti gli italiani e ai romagnoli qui in Australia? Un augurio, insomma, di Buon Natale e un augurio a tutti i nostri ascoltatori.
Certo, voglio augurare a tutti buone feste, Buon Natale, la salute che in questo periodo abbiamo riscoperto come un valore importante, però anche mantenere comunque la voglia di vivere e non avvilirsi, anche perché non si può smettere di vivere per sopravvivere, bisogna comunque mantenere lo spirito alto. Quindi l'augurio che faccio a tutti i connazionali e i conterranei romagnoli è proprio questo, di trovare in queste feste comunque anche con un sorriso, con una pataccata, con uno scherzo. E io dico sempre che noi siamo capaci di ridere anche, perché così ci hanno insegnato i nostri genitori, i nostri nonni, anche nelle difficoltà, no? Perché col sorriso si campa meglio, perché è come una giornata dove c'è il sole, una dove non c'è, le cose sono sempre quelle, però col sorriso campi meglio, ecco, è come avere un'altra visuale. E poi l'altro augurio che faccio a me stesso è: spero davvero un giorno di venire e di vedere questa terra mitica che fin dalla infanzia mio babbo mi ha insegnato ad amare e a desiderare.
Cosa ti piacerebbe vedere? Cosa ti piacerebbe incontrare qui in Australia? Tra i tanti ricordi, insomma.
Ma guarda, devo dire che poter incontrare gli italiani mi piacerebbe molto, al di là appunto di conoscere questo paese, questa terra che non ho mai avuto occasione di visitare, al di là della bellezza della terra mi piacerebbe incontrare le persone, ecco, sì.
Vai via dall'Italia per venire in Australia a conoscere gli italiani.
Devo dire. No, anche perché, allora, ti dico questo, Maurizio, io sono un appassionato di storia, è presente Romagnoli Dop, no? Questa serie web che è fatta proprio per raccontare le persone.
Spieghiamola brevemente ai nostri ascoltatori, questa serie che tu hai lanciato su YouTube, Romagnoli D.O.P.
Sì, D.O.P. che vuol dire denominazione di origine protetta, e racconta l'originalità delle persone, non dei luoghi. La Romagna c'ha mille cose belle da raccontare, l'enogastronomia,
la riviera,
le bellezze naturali, Ravenna con le storie, Rimini, tutte le cose, Faenza, non dimentichiamoci di Faenza, sei di Faenza per l'amor del cielo, però la cosa più bella sono le persone, la vera DOP, denominazione di origine protetta, sono le persone, quindi perché no venire in Australia per incontrare delle persone.
E magari fare una serie proprio sull'Australia, sugli italiani in Australia?
Viglia che vuoi, mi farebbe impazzire, mi farebbe impazzire venire lì a intervistare col taglio così leggero, veloce, molto social, perché sono puntate di pochi minuti, piacerebbe un casino. Dai, facciamo Australiani DOP.
Guarda, sono più che sicura che SBS ti aprirà le sue porte ben volentieri, sicuramente io e le mie, non vedo l'ora di vederti in Australia, Paolo.
Bello, bello, così vuol dire che è anche finito questo isolamento.
Esatto, allora ti ringrazio veramente tantissimo per il tuo tempo, per aver condiviso con
grazie
noi questa storia, e ti saluto con una canzone, Romagna Mia, che
bello.
Che è appunto la colonna sonora della tua serie su YouTube e la colonna sonora, insomma, del nostro cuore, direi.
Certo. Grazie Maurizio, Buon Natale a tutti.
Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può stare. Sento la nostalgia di un passato dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia. In questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te, Romagna mia, Romagna in fiore. Tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso, vorrei tornare dal mio bello al casolare.
La Romagna è una terra meravigliosa. È un posto che quando te chiedi da bere, anziché darti dell'acqua, ti danno un bel bicchiere di vino.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.